Buonasera, buonasera, un saluto da Viole Aro, dallo studio 3, il giusto clima e la trasmissione che va in onda adesso. Staremo insieme per 58 minuti tutti filati per parlare come sempre di clima, di ambiente, di risorse. clima@radiopopolare.it è la nostra mail, e poi ci sono i contatti della diretta 3316214013 per sms, telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. In redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio accanto a me Elena Mordiglia al mixer c'è il nostro Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben ritrovati dopo un po' di tempo.
In realtà allora per l'onda non è cambiato niente, per noi sembra successo qualcosa di epico, perché è successo qualcosa di epico, e cioè il primo di questo mese siamo andati in onda però c'era anche l'8 in mezzo, no? È vero?
Sì.
No, è vero, è un po' che non andiamo in onda. Il primo abbiamo fatto la prima puntata live del giusto clima, appunto. Prima abbiamo detto di una serie, poi forse possiamo già anticipare,
certo,
che ce ne sarà un'altra. Benissimo, abbiamo scelto il primo mercoledì di ogni mese, quindi magari dopo vi diciamo anche qualcosa su quello che succederà il 5 di aprile. Poi l'8 marzo c'è stato lo sciopero femminista e transfemminista a cui abbiamo aderito tutta la redazione del giusto clima in massa, ha aderito a questo sciopero, quindi insomma è passato un po' di tempo.
Ricordiamo che per chi se lo fosse perso, la puntata del 1 marzo è anche disponibile sul canale YouTube di Enostra, oltre che sulla pagina Facebook di Enostra, quindi se non avete di meglio da fare potete andare a vedere come ero stravaccato sulla sedia quella serata.
Ogni riferimento alle critiche che ha ricevuto proprio poco fa il nostro Gianluca Ruggeri è del tutto casuale. Allora, i contatti di Enostra, che tra l'altro era veramente in massa l'evento del 1 di marzo, cioè c'erano tutti.
info@enostra.it, c'era metà del numero verde presente in sala, e poi il numero verde appunto 800 593 266, che ricordiamo è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ricordiamo sempre che tutta questa trasmissione, tutto questo lavoro viene fatto in collaborazione tra la radio e la cooperativa, e se non l'avete ancora fatto e volete diventare soci di Enostra, ricordatevi che nel momento in cui sottoscrivete il contratto di fornitura di elettricità 100% rinnovabile, se dite che siete abbonati, ascoltatori della radio, non solo avete un piccolo sconto simbolico, ma comunque significativo per la vostra fornitura per il primo anno, e poi contribuite a ridurre la bolletta della radio, che di questi tempi non fa per niente male.
Allora, una serata insieme, di che cosa parleremo oggi?
Ma parliamo ovviamente della nuova direttiva sulle prestazioni degli edifici, che è ancora in una fase, diciamo, di definizione. Ne parliamo con Cecilia Ogoni di Teicos e con Massimo Del Dossi di ANCE. Poi parliamo di un libro, Capitalismo Carnivoro, il libro di Francesca Grazioli, ne parleremo proprio con lei. E poi parleremo di come reimmaginare l'inverno con Elisa Bessega di Outdoor Manifesto.
E allora cominciamo però sempre come sempre con la nostra rassegna stampa. L'abbiamo detto, è mancata un paio di settimane, sono successe tantissime cose. Iniziamo dalle novità sul tema delle comunità energetiche.
Abbiamo finalmente le mappe delle benedette cabine primarie di distribuzione, che capisco che non è un tema estremamente sexy, diciamo così, che uno può avere in mente di proporre all'inizio di una puntata, invece le mappe sono fondamentali per capire chi può far parte della stessa comunità energetica. Quando si fa una comunità energetica, tutti gli appartenenti devono essere serviti dalla stessa cabina primaria di distribuzione dell'elettricità. Per chi abita a Milano, la mappa è sul sito di Unareti, che è la società della distribuzione a Milano. Sono circa 16 le cabine, quindi più o meno sono un paio per ogni municipio. Non è che i confini corrispondano a quelli dei municipi, ma per capire che più o meno stiamo parlando di circa 90.000 persone servite da una cabina. Quindi rispetto alle cabine secondarie, che sono quelle su cui si è fatto fino adesso le comunità energetiche, vuol dire molte più persone che possono essere incluse in una comunità energetica. Per chi abita fuori Milano invece la mappa è sul sito di e-distribuzione, qui spesso le cabine coprono più di un comune, quindi si possono fare anche comunità energetiche che attraversano i confini comunali.
Ecco, ci sono però delle novità anche sul fronte delle regole.
Abbiamo una bozza di decreto che è stata sottoposta alla Commissione Europea, stiamo aspettando di vedere se verrà accettata o se verranno chieste delle modifiche, e a quel punto, quando insomma, avremo la risposta da Bruxelles, dovremo partire finalmente con queste nuove comunità energetiche, appunto molto più grandi di quelle che si sono costituite fino adesso. Intanto si continua a lavorare col modello sperimentale, quello che è in vigore dall'inizio del 2020, dal marzo del 2020, e ne parleremo anche in due eventi che anticipiamo già, abbiamo programmato per fare la cosa giusta con Enostra. Uno sarà il sabato pomeriggio, e parleremo delle iniziative attive a Milano, sabato 25 dalle 16, ci sarò io e presenteremo con le persone protagoniste di queste esperienze, l'esperienza del Politecnico di Milano, l'associazione Verso la CER del Campus Ghisolfa, che è qua dietro la radio proprio, la rinnovata Pizzigoni, il liceo Bottoni e le altre scuole lì accanto, e poi più in generale delle iniziative del Comune di Milano. Il giorno dopo, domenica 26, dalle 15 alle 16, ci sarà Sara Capuzzo per parlare dei progetti di Enostra in giro per l'Italia, e di nuovo presenteremo con i protagonisti un progetto che abbiamo a Roma con il Municipio Ottavo, dove si sta lavorando a una comunità energetica solidale che ha finalità educative, cioè l'idea è di sovvenzionare in qualche modo la scuola con la nascita della comunità energetica. Poi ci saranno i sindaci, i mitici sindaci di Ossaramane e di Villanova Forro, che sono stati i primi due che sono arrivati alla fine della costituzione delle comunità energetiche di quelle che seguiamo come Enostra, e poi due progetti lombardi, quello di Torre Beretti e Castellaro, che è un comune in provincia di Pavia, e quello di Uniabita, che è una cooperativa di abitanti che è attiva nella città metropolitana di Milano.
E non ci sono solo però novità positive. Ad esempio, il presidente statunitense Joe Biden ha autorizzato un discusso progetto di estrazione di gas e di petrolio.
E ci sono state tantissime polemiche, credo che continueranno anche per i prossimi giorni, per questa scelta che riguarda tre diversi punti di estrazione per un totale di 580 milioni di barili di petrolio, che se noi li guardiamo, diciamo, nel loro complesso, stiamo parlando di quello che viene consumato nel mondo in una settimana, quindi non è una cosa che cambia i destini, diciamo, delle politiche climatiche globali, però dal punto di vista politico e simbolico è proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare. Il governo americano si difende dicendo che l'azienda, la ConocoPhillips, che ha avuto l'autorizzazione a operare su terreni del demanio, per questo che c'è la polemica, questa azienda deteneva dei diritti acquisiti, e loro dicono: guardate che abbiamo trovato un accordo che addirittura gli ha ridotto quello che potevano fare rispetto a quello che era il loro diritto, quindi sono passati da 5 a 3 punti di estrazione. E parallelamente è stato anche annunciato che non verranno approvati altri nuovi giacimenti. In ogni caso, i movimenti per il clima, che hanno contribuito, alcuni dicono in maniera decisiva, all'elezione di Biden, sono in grande agitazione negli Stati Uniti. Ora la scommessa per lui è quella di riconquistarne la fiducia prima delle prossime presidenziali, che sono tra un anno e mezzo, non tra tantissimo tempo.
E torniamo in Unione Europea. Anche l'Unione Europea è molto attiva, sia a livello di Parlamento, sia a livello di Consiglio, sia a livello di Commissione.
Abbiamo già detto, e poi torneremo sul fatto che il Parlamento Europeo ha approvato un testo della direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, e su questo tema adesso la palla passa al Consiglio, che è la riunione, diciamo, di tutti i governi rappresentati di tutti gli Stati membri. Lo stesso Consiglio nei giorni scorsi ha sospeso il processo di definitiva approvazione invece della direttiva sulle automobili, quella del famoso stop dei motori a benzina e gasolio entro il 2035, su cui c'era già stato un accordo del Consiglio, era poi passato al Parlamento e tutti pensavano che il passaggio definitivo in Consiglio sarebbe stato, come dire, un passaggio formale, scontato. Invece prima il governo italiano si è opposto, poi il governo tedesco ha detto pensiamoci un attimo, e quindi si è sospeso tutto, sembrano aver cambiato idea un pochino questi governi che avevano appunto sottoscritto l'impegno precedente. Le cose adesso si fanno complicate perché si crea comunque un terribile precedente, perché i processi decisionali dell'Unione Europea, che sono già abbastanza complicati con i passaggi tra Commissione, Parlamento e Consiglio, se poi anche quando si è già trovato un accordo, un paese si rimangia quello, o più paesi si rimangiano quello che avevano stabilito, diventa complicato arrivare alla fine di questi processi decisionali abbastanza lunghi, in una situazione in cui di tempo non ne abbiamo tantissimo da perdere. In tutto questo quadro però credo che la notizia più importante che arriva da Bruxelles arriverà in realtà domani, dove dovrebbe essere presentato il piano industriale per emissioni nette zero, il Net Zero Industry Act, che è quel piano che dice che almeno il 40% delle tecnologie che servono per la transizione, che siano pannelli solari, che siano turbine eoliche, che siano pompe di calore, eccetera, eccetera, dovranno essere prodotte nell'Unione Europea. Quindi è un approccio molto diverso rispetto al passato. Vengono previsti enormi investimenti pubblici per ottenere questo risultato. È una solenne smentita delle politiche economiche degli ultimi 40 anni, sostanzialmente. La fine, in qualche modo, di certe politiche della globalizzazione che hanno anche promosso la delocalizzazione di importanti filiere produttive fuori dall'Unione Europea perché costava meno, e adesso invece si torna indietro. Lo Stato, in questo caso l'Unione Europea, torna protagonista delle politiche industriali ed è un po' la fine della globalizzazione del neoliberismo come li abbiamo conosciuti fino adesso. Adesso bisogna vedere se è un camuffamento o se è proprio un cambiamento di politiche profonde.
E prima di passare ai nostri ospiti, invece qualche flash di aggiornamento.
Sì, allora, notizie brevi, ma secondo me è interessante mettere in fila. Futura Sun ha annunciato la costruzione di un impianto per produrre 2 gigawatt di fotovoltaico all'anno a Cittadella, in Veneto. Questo impianto si somma all'altro impianto che è in costruzione da 3 gigawatt, un impianto di Enel a Catania. Sono 5 gigawatt di fotovoltaico prodotti in Italia in più, e sono tanti 5 gigawatt. È un quarto di quanto la Germania vuole installare in un anno ed è più di quello che l'Italia vuole installare in un anno, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza grossi. Una notizia che viene dagli Stati Uniti è quella relativa al fatto che nelle scorse settimane, anzi negli scorsi mesi, dopo lo spiaggiamento di alcuni esemplari di megattere, qualcuno aveva dato la colpa agli impianti eolici in mare, dicendo che appunto questi cetacei si arenavano perché venivano in qualche modo disturbati dagli impianti eolici, ma la commissione federale che si occupa appunto dei mammiferi marini ha confermato che non c'è alcun elemento scientifico che lasci pensare che ci sia questo legame, questa interferenza. Fenomeni di spiaggiamento dei cetacei, di queste megattere, che c'erano anche in precedenza, non c'è niente che pare cambi la situazione. Ultima notizia, mi sembra molto interessante, perché sembra che presso una storica miniera di caolino nel centro della Francia, non lontano da Clermont-Ferrand, sia stato trovato un giacimento di litio, quel litio che serve per la produzione di batterie. Poi un'altra notizia che c'è stata in questa settimana, che non facciamo in tempo a dire, che la prima auto utilitaria con batterie al sodio e non al litio, ma su questo torneremo magari. In questo giacimento francese stima una produzione attesa che potrebbe bastare a fare 700.000 automobili elettriche all'anno in un unico giacimento. Vi ricorderete nei mesi scorsi che giacimenti analoghi o di litio o di minerali cosiddetti terre rare sono stati annunciati in Turchia e poi in Svezia, e forse stiamo piano piano capendo che certi minerali li abbiamo considerati rari perché fondamentalmente non li abbiamo ancora cercati, come abbiamo cercato magari petrolio e gas fino adesso.
Oh mamma, va bene, ascoltiamoci un po' di musica e poi andiamo a dare il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, i primi ospiti di oggi.
Space between every note the swallow sings, and foot party invite you secretly. I'm that crawling dying thin on the smoke up above the trees. Good Lord, the fire in the branch that's burning low. Maybe you were sleeping, Lord, but maybe she's not weeping no more. One street light, I'm suffocating summer night. I'm each of the steps on the stairway. I'm a shadow in the door frame. I'm the tap, tap of a lunar moth on the stale beat on his bed. Trapped in that room, but I crawled back in my mother's womb. Came back out with my gold and my greens. Now I see everything. Now I feel everything. Good Lord, what the hell could they bring to stop me, Lord? Nothing from the earth, nothing from the sea. Not a God Almighty thing. I'm a midnight ride, stone bone. I'm the one who can't be counted out. I'm the dove thrown into bed. I can roll and shake and rattle. I'm the moon's dark side. I'm the solar flare. The child of the earth, the child of the air. I am the mother of the evening star. I am the love that conquers all, yeah.
Ieri c'è stato un passo avanti nel percorso della direttiva europea sulle prestazioni degli edifici. Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo, ora sarà sottoposto al Consiglio, dove sono rappresentati i governi degli Stati membri, che ovviamente potrebbero approvare o respingere il testo. Sara Milanese ha sentito Eva Bardinelli di Can Europe, che ci spiega un po' quali sono le decisioni di ieri e quali sono i passi in futuro di questa direttiva.
Diciamo che nelle varie discussioni durante i triloghi tutto può accadere, nel senso che chiaramente la rappresentanza svedese degli stati membri al Consiglio chiaramente porterà sul tavolo delle negoziazioni le posizioni dei vari stati membri. Quindi se chiaramente l'Italia e la Germania vogliono portare delle modifiche che devono essere prese in considerazione durante le varie discussioni, tutto può accadere. Normalmente durante un processo di revisione la posizione del Parlamento europeo è sempre leggermente più ambiziosa di quella degli Stati membri, che sono, diciamo, più realistici nei tempi di implementazione di determinati requisiti, eccetera. Quindi diciamo che il trilogo è il momento in cui appunto questi due attori si incontrano, diciamo è uno step molto politico in cui chiaramente gli Stati membri possono introdurre idee, flessibilizzare determinati elementi, però è giusto avere chiaramente dalla nostra parte, per chi vuole più ambizione, una posizione del Parlamento europeo che è più ambiziosa, che cerca appunto di creare quello spazio di manovra che ci aiuta ad avere un testo di compromesso ambizioso, ma che comunque dia flessibilità agli Stati membri quando dovranno quando dovranno appunto mettere in pratica quello che i vari requisiti che vengono dalla direttiva. Un altro punto importante è che appunto veramente nel voto di ieri si è migliorato il testo che è stato votato precedentemente nella Commissione Energia, Industria e Tecnologia del Parlamento Europeo. Intanto partiamo con una posizione di questa commissione votata appunto il 9 febbraio buona, perché introduce molti requisiti per gli stati membri di comunque creare un framework di finanziamenti solido per aiutare sì a prioritarizzare, diciamo, i fondi pubblici verso chi è più vulnerabile, ma anche di fare in modo che questo gap di investimenti, questo, diciamo, questa mancanza di investimenti o di prodotti finanziari che aiutano appunto ad aumentare il volume degli investimenti nelle riqualificazioni energetiche ci sia. Diciamo che ieri è passata una cosa molto interessante che poi è stata proposta da un parlamentare italiano, Patrizia Toia, che in poche parole il framework finanziario all'implementazione di questi requisiti di prestazione energetica minima degli edifici richiederà in questo framework un ruolo più importante da parte della commissione, che dovrà scrivere report, comunque che dovrà fare un check, un monitoraggio sulla disponibilità e sulla sufficienza e anche su quanto siano adeguati i finanziamenti pubblici che vengono dall'Unione Europea, appunto dal fondo di coesione, dalla MFF, che in inglese è Multiannual Financial Framework, quindi dal framework pluriennale dei finanziamenti europei prossimo. C'è stato appunto un miglioramento sotto questo punto di vista, si cerca di avere un ruolo più importante della Commissione nel fare in modo che i finanziamenti ci siano e che siano adeguati, perché chiaramente per fare in modo che gli Stati membri possano provvedere all'adempimento delle varie provisioni della direttiva.
L'intervista di Sara Milanese a Eva Brardinelli. Allora, per commentare queste novità abbiamo in collegamento con noi Cecilia Ogoni, che è amministratrice delegata di Teikos Group, e Massimo Del Dossi, che invece è vicepresidente con delega a tecnologia e innovazione di ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Buonasera, benvenuti.
Grazie, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Allora, buonasera a tutti voi.
Inizierei proprio con Massimo Del Dossi, se ci può un pochino dare qualche linea generale di quali sono i contenuti di questo testo rispetto alle precedenti direttive edifici. Oramai siamo credo alla quarta o alla quinta successiva direttiva edifici, quindi non è una novità, ma ci sono delle innovazioni importanti.
Ma brevemente direi che forse quella la novità su cui ci si è concentrati di più è proprio quella dell'obbligo delle classi energetiche, e quindi gli edifici dovranno arrivare in classe rispettivamente classe D e classe E e nel 2030 e 2033 per gli edifici residenziali, mentre per quelli pubblici e quelli non residenziali, quindi edifici industriali ed altro, già nel 2027 e 2030. Questa è forse la novità più incalzante su cui dibattiamo, ma non sono solo queste, perché sempre di più bisognerà concentrarsi anche sulle emissioni che gli edifici vanno a fare, quindi parleremo di una nuova riclassificazione dove la classe A sarà quella per gli edifici che hanno zero emissioni, i cosiddetti edifici ZEB. Ma non solo questo, perché dovremo considerare nuovi parametri quali il GWP, il Global Warming Production, che gli edifici vanno a dare, e queste sono fra le novità più importanti.
Quindi si passa da un approccio precedente, prego, che era molto basato sui consumi energetici, a un approccio che considera invece le emissioni come il dato principale sostanzialmente.
Esatto, infatti si parlerà anche di qualità dell'aria interna, e c'è anche una qualificazione della parte sismica, anche se questo non riguarda l'intera Europa, ma solo parte di queste. Quindi noi non solo il consumo è una cosa importante, ma diventa l'emissione la cosa più importante, come effettivamente ricordava, ma anche sulla qualità dell'ambiente che si va ad abitare.
Cecilio Goni, perché è stato necessario introdurre questo obbligo? No? È un salto abbastanza significativo.
Sì, decisamente, è molto coraggioso secondo me. È stato necessario perché bisognava in qualche modo portare gli Stati membri a sviluppare davvero delle strategie a lungo termine per la riqualificazione del patrimonio edificato. Vorrei ricordare che sono già almeno 8 anni che l'Unione Europea, attraverso la direttiva proprio sull'efficienza energetica degli edifici, richiede agli Stati membri di realizzare questi piani e programmi. Ma in qualche modo diciamo manca, soprattutto per l'Italia ma anche per molti altri paesi, un'azione politica chiara, un disegno politico chiaro in quest'ambito. Ci siamo sempre mossi con degli interventi parziali, magari solo sul lato incentivante, ma poco organici e soprattutto con poca visione, per cui i risultati non arrivavano. In questo modo, mettendo degli obblighi, che insisto, sono obblighi che devono rispettare i paesi membri, non i singoli cittadini, nel senso che poi ovviamente la direttiva deve essere recepita, in questo modo gli Stati membri sono obbligati a pianificare le risorse che vogliono mettere in campo, le modalità in cui le vogliono spendere e i target, gli obiettivi, le priorità, ecco, di questi piani, programmi, politiche.
Massimo Del Dossi, ovviamente lei è dell'Associazione dei Costruttori, siete favorevoli, ci mancherebbe altro. Dopotutto per voi è ovviamente lavoro assicurato per molti anni a venire, no? Questo delle ristrutturazioni. Però ci sono state tante critiche in questi giorni. Ecco, come rispondete a queste critiche?
Allora, innanzitutto siamo favorevoli, no? Perché il concetto è favorevole. Cioè, se pensiamo a come vogliamo vivere nei prossimi anni, probabilmente qualche cosa dobbiamo fare. Se vogliamo avere un'indipendenza anche solo dell'energia, non possiamo pensare di continuare a fare guerre. Quindi, se è vero che più del 40% del consumo è dato dagli edifici, forse possiamo cominciare a dire che la prima energia rinnovabile e verde è proprio quella che non andiamo a consumare, ed è per questo che siamo favorevoli a questo tipo di normativa. Dopodiché bisogna anche pensare come riuscire a metterla a terra in modo che questa sia di aiuto a tutta che non pesi su tutta sulle spalle dei cittadini, ma che venga ridistribuita nella maniera più corretta. E forse gli incentivi usati fino ad oggi hanno premiato le persone più ricche, e quelle meno abbienti hanno sempre fatto più fatica a poter sfruttare questi incentivi che lo Stato italiano dava. E questo è il criterio cosiddetto sconto in fattura. Finché non abbiamo diciamo scardinato questo concetto e quindi siamo riusciti a far inserire lo sconto in fattura, questa cosa avveniva, cioè le persone più abbienti avevano più difficoltà ad accedere a questi contributi per l'efficientamento degli edifici.
Certo, perché se abbiamo una detrazione fiscale e paghiamo poche tasse perché abbiamo un reddito basso, evidentemente non riusciamo a sfruttarla questa detrazione, in più magari non abbiamo il capitale iniziale per fare l'investimento. Allora, Cecilio Goni, come facciamo invece a scardinare questo meccanismo che ci descriveva benissimo Del Dossi, e a fare in modo che un provvedimento di questo tipo, che è pensato per il miglioramento delle prestazioni degli edifici, la riduzione delle emissioni, il miglioramento della qualità della vita di chi abita negli edifici, non vada a ripercuotersi sulla fascia di popolazione a basso reddito, o perché è proprietaria e quindi appunto magari potrebbe essere obbligata a intervenire sul suo edificio, o perché è affittuaria e quindi si trova magari in un edificio che viene anche riqualificato, ma dove poi c'è un aumento dell'affitto. Come facciamo a proteggere i deboli, diciamo così, e a farli diventare protagonisti di questo cambiamento?
Beh, innanzitutto io voglio partire proprio da un'osservazione di Massimo Del Dossi, che riqualificare un edificio significa proteggere chi ci abita da situazioni di povertà energetica, perché è chiaro che un edificio che consuma poco e quindi è legato a poche spese di diciamo manutenzione, le spese mensili che abbiamo, che sono di solito la maggior parte chiaramente della nostra spesa. Quindi innanzitutto secondo me qualunque campagna di riqualificazione energetica energetica è proprio mirata alla protezione, diciamo, delle capacità acquisitive di chi abita negli edifici. Secondo, ci vuole una programmazione. Non bisogna arrivare ad avere un obbligo troppo vincolante, troppo vicino, senza che il proprietario, stiamo parlando chiaramente di case private, ma non dimentichiamo che ci sono tantissimi edifici di proprietà pubblica, scuole, uffici, cioè quando si parla di riqualificazione energetica, chiaramente l'obbligo interessa tutto questo patrimonio edificato. E quindi bisogna programmare questi interventi in modo tale che da un lato ci siano degli esempi, no? Che quindi preparino culturalmente al passaggio, e quindi da questo punto di vista il pubblico deve dare il buon esempio, e poi di modo tale che i proprietari possano pianificare gli interventi anche secondo le loro risorse. Terzo, indispensabile, ci deve essere chiaramente un quadro di incentivi che vada a favorire soprattutto chi non può permettersi l'investimento, per aiutarlo a fare l'investimento. Però ribadisco, secondo me il quadro di incentivazione è importante, è fondamentale, ma non basta, bisogna fare anche delle attività di supporto, di accompagnamento a chi magari non ha le capacità tecniche o culturali di portare avanti una progettazione di riqualificazione energetica, che è un processo molto complicato. Da questo punto di vista, secondo me, l'Italia parte da una situazione di incredibile vantaggio, perché comunque con le sue ombre la stagione del superbonus ha permesso di fare un salto veramente culturale sull'importanza e l'attualità delle tecnologie di riqualificazione energetica, e quindi è da lì che dobbiamo partire.
Allora, chiuderei con un flash, Massimo Del Dossi, proprio su questo tema che già in qualche modo anticipava Cecilia Ogoni, cioè il fatto che negli ultimi anni l'industria delle costruzioni è molto cambiata e per molti versi di fatto oggi oramai è pronta alla sfida della decarbonizzazione, cosa che magari solo cinque anni fa lo era molto meno, no? Durante la stagione del super bonus, anche per soddisfare l'enorme domanda che si è presentata tutta ad un colpo, diciamo così, a volte le aziende protagoniste degli interventi non hanno mostrato grandissima professionalità, insomma, perché appunto dovevano un pochino correre dietro all'emergenza. Allora mi chiedo, come si fa a tenere assieme da una parte la necessità di accelerare ancora, se vogliamo, il ritmo delle riqualificazioni, perché siamo a buon punto ma dobbiamo accelerare ancora, e dall'altra le esigenze di aumento delle professionalità per interventi che inevitabilmente sono sempre più complessi, no? Quelli che migliorano tanto le prestazioni di un edificio sono interventi che devono essere fatti da personale qualificato.
Ma io partirei ragionando su due aspetti. Il primo, che se vogliamo sempre più professionalità dobbiamo permettere alle aziende di avere una visione, quindi, come ricordava anche Cecilio Boni, è importante che ci sia una strategia dichiarata da qua al 2050, quale quella la direttiva ci impone, in modo che tutte le aziende professionali riescono anche a strutturarsi sempre di più e sempre in modo più tecnico e concreto. E questo si è permesso a loro quindi di investire nelle persone, nel personale, nelle strutture e nelle loro strutture e anche nelle loro attrezzature. E quindi se c'è questa strategia, questa cosa può avvenire. Il secondo passaggio è quello che come associazione dei costruttori abbiamo chiesto ormai da qualche anno, proprio in questo periodo dei bonus, di far sì che possano accedere a questi bonus o fare questi lavori solamente a persone e aziende professionali. Come farlo? Più volte l'abbiamo chiesto, purtroppo abbiamo visto in questi anni che molto del caos che si è creato sul mercato è perché il nostro mercato non ha una selezione alla base. E quindi chiunque domani mattina può andare a iscriversi in tavola di commercio e diventare un costruttore e quindi poter ottemperare o credere di ottemperare per i suoi clienti a questa riqualificazione energetica. Questo non può più avvenire, per cui i due passaggi che dicevo è quindi una strategia, il secondo proteggere le aziende dando dei paletti in modo che Certo. Questo settore lo può fare solo quelle aziende che dimostrano di avere una qualificazione corretta.
Grazie mille a Massimo Del Dossi, vicepresidente con delega a tecnologia e innovazione di ANCE Nazionale, che è appunto l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e a Cecilia Ogoni, amministratrice delegata di Teikos Group. Grazie davvero e arrivederci presto.
Grazie a voi e buona serata.
Ciao Massimo.
C'è un tema che abbiamo affrontato poco in questi anni e che ci piacerebbe affrontare di più, è quello del cibo. In particolare, per esempio, c'è una recente ricerca di Nature Climate Change che ha calcolato che il nostro modo di produrre e consumare cibo da solo potrebbe comportare un ulteriore aumento di temperatura a livello globale tra 0,7 e 0,9 gradi, e sappiamo che sono tanti. E anche se azzerassimo le emissioni del settore energetico, quelle dell'industria alimentare ci farebbero aumentare la fatidica soglia del grado e mezzo. La stragrande maggioranza delle emissioni del settore alimentare deriva dall'industria della carne, che non è solo responsabile del 37% delle emissioni globali di metano, ma è anche causa primaria di deforestazione, visto che il 90% della produzione di soia nel mondo è destinata a mangimi animali, e questa produzione avviene proprio dove viene tagliata la foresta equatoriale.
E allora la nostra Marianna Usuelli ha intervistato Francesca Grazioli, ricercatrice al Biodiversity International a Roma, si occupa di agrobiodiversità, sostenibilità e riconoscimento dei saperi tradizionali, dividendosi tra Italia e paesi dell'Africa subsahariana. Per il saggiatore ha scritto Capitalismo carnivoro, allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo, che è un po' un viaggio attraverso l'industria della carne, che ha un ruolo appunto cruciale nelle emissioni di gas a effetto serra e un'importante responsabilità nella crisi climatica, di cui si parla ancora troppo poco. L'intervista di Marianna Usuelli.
Allora, Francesca, tu sei ricercatrice presso il Biodiversity International a Roma e il libro invece sviluppa degli argomenti che però magari non sono esattamente i tuoi temi di ricerca. Quindi come nasce questo libro?
Nasce in realtà un po' a lato, nel senso che io ho studiato gastronomia, scienze dell'Università Gastronomica Bra di Pollenzo, e da sempre ho questa enorme passione per il cibo, più per mangiarlo che non per cucinarlo in realtà. Però diciamo che secondo me pian piano con questi studi, nell'appassionarmi al cibo, mi sono resa conto quanto questo sia in realtà un linguaggio, un modo di definire le identità, di dare dei messaggi, no? Ad esempio io penso sempre alle cene di Natale del passato in cui ad esempio mia nonna era sempre l'unica persona che al tavolo non si sedeva mai, perché era sempre o nel cucina a preparare o a portare i piatti, poi a toglierli, e aveva ovviamente un orgoglio in tutto questo, però era ad esempio una divisione di genere molto evidente, invisibile allora, però adesso diciamo più chiara e più netta. E questo il cibo su questo è fenomenale, perché appunto ha questa capacità di essere quotidiano, invisibile, e quindi invisibile perché è una necessità, noi dobbiamo mangiare, però allo stesso tempo, proprio perché questa invisibilità diventa un portatore silenzioso di messaggi molto importante. E su questo la carne è la sacerdotessa.
Diciamo che i luoghi per eccellenza di quello che tu chiami il capitalismo carnivoro sono proprio gli allevamenti intensivi e i macelli. Nel libro poi racconti anche che addirittura Ford all'inizio del Novecento si è proprio ispirato a un macello a Chicago per il suo, diciamo, la catena di montaggio, il modello industriale fordista. E quindi volevo chiederti su quali comandamenti, come li chiami tu nel libro, si basa questo modello promosso dall'industria della carne, e come l'ha trasformata in qualche modo.
Certo, allora, diciamo che appunto, come dicevo prima, la carne è sempre stato il cibo del re, è stato sempre il cibo, diciamo, dei potenti, perché ha dietro di sé questa parte che è un cibo che si deperisce facilmente se non lo sai conservare, devi far arrivare l'animale, o lo allevi o lo cacci, comunque sono, diciamo, abbastanza due attività intense dal punto di vista di energia, di sforzi, di cultura che ci devi mettere per farlo, per arrivarci. Quindi il problema però è che nel momento in cui si sviluppa l'industria della carne a livello proprio, diciamo che questi sistemi intensivi di produzione fordista, capitalista, si innestano anche nel mondo della carne, lì che dove vediamo la creazione di questo ibrido particolarmente problematico, sia a livello di benessere animale che dei lavoratori, che poi del clima e dell'ambiente, no? Come cerco di descrivere. E appunto, ed è proprio perché ci sono questi comandamenti su corpi vivi, cioè la massimizzazione della resa, la minimizzazione dei costi. Quindi massimizzazione della resa vuol dire che questi animali devono essere standardizzati, sempre uguali, stesso corredo genetico, crescere nello stesso tempo, tanti, cioè bisogna trovare un modo per averne il più possibile negli spazi più ristretti possibili e, come dicevo prima, invece per i costi, devono mettere su massa il prima possibile, perché tu devi farle arrivare dalla culla alla tomba nel minor tempo possibile, proprio perché quando sono vivi sono un costo, diventano un profitto nel momento in cui li vendi. E da lì l'anomalia per cui, ad esempio, un pollo che prima aveva necessità, no, da pulcino al momento in cui poi veniva macellato, passavano dei mesi, ora passano dalle 4 alle 5 settimane. Quindi da una parte c'è questa intensificazione, l'omologazione, e poi l'altra cosa molto importante di questo sistema è che, diventando così potente a livello economico, riesce a diventare potente anche a livello politico, che semplicemente significa, si traduce nel fatto che quelli che sono i danni portati da questa intensificazione, economici, di salute, di benessere ambientale, animale, vengono esternalizzati, cioè l'industria fa sì che questi costi non li debba sopportare lei, da cui vediamo che appunto il prezzo di un etto di prosciutto non corrisponde veramente al suo costo.
E tra l'altro su questo fai un paragone con l'industria del petrolio, cioè che alla fine le multinazionali della carne su certe cose non sono poi così diverse dalle industrie petrolifere, per profitti, per concentrazione di ricchezza, impatti ambientali, insomma, che somiglianze ci hai visto?
Ma infatti, cioè, diciamo che io ho trovato nella carne questa grande... il fatto che fosse molto interessante, perché è una cosa, è un aspetto di tutti i giorni che noi non vediamo, ma che ha delle implicazioni molto simili, come dicevi tu, al sistema, ad esempio, delle energie fossili. In realtà, allora, a parte che c'è sempre questa idea di concentrazione, di massimizzazione, di multinazionali, però il punto è proprio anche questa forte correlazione e dipendenza del settore agricolo più in generale, della produzione di cibo in generale, con il settore del petrolio, soprattutto nella produzione. Questi collegamenti avvengono nel momento in cui si creano i fertilizzanti chimici, ad esempio, sono fortemente dipendenti dal petrolio, tutti i trasporti, cioè il fatto che noi abbiamo un sistema alimentare fortemente globalizzato, tali per cui appunto un pomodoro prodotto in Cina viene poi elaborato lì, passa per tutto l'entroterra, viene poi portato attraverso l'oceano nel sud Italia, dove avviene un'altra piccola trasformazione che gli dà una nuova veste, che poi riparte per l'Africa occidentale. Quindi insomma, se noi guardiamo a tutti questi spostamenti, sono un'altra voce. E in più tutto l'imballaggio, tutto l'aspetto della plastica, tutti anche i derivati del petrolio. Quello che io ho cercato di fare non è un'esposizione di dire... c'è questo aspetto scandaloso, quanto invece proprio mettere in luce a livello sistemico quanto è problematico. Cioè noi abbiamo bisogno, all'interno di un sistema produttivo e non solo, anche sociale, capitalista, di cibo a buon mercato, ad esempio per tenere bassi i salari in generale, perché la forza lavoro deve rimanere pagata meno, cioè il salario deve rimanere minimo. Ovviamente come sale il prezzo del cibo, questo l'abbiamo visto nella cosiddetta, anche se non è il termine corretto, primavera araba, tutti i cambiamenti di governo, rovesciamenti che ci sono stati nel 2007, 2008, 2009, no? A causa dell'innalzamento dei prezzi del cibo, che è stato causato anche da un innalzamento dei prezzi del petrolio, appunto per come dicevamo prima. E le caratteristiche sono appunto quelle di questa proprio crescita infinita, senza limite, non volta a ad un fine vero, se non quello del capitale che si continua a rigenerare, perché comunque anche questa narrativa che bisogna produrre sempre più cibo perché siamo sempre di più, In realtà noi produciamo già sufficiente cibo per più di 10 miliardi di persone e il 30% ne viene buttato via e abbiamo comunque più di 900 milioni di persone che soffrono la fame. Quindi non è un fatto di produzione, ma di distribuzione. E questo ovviamente non è qualcosa che si può chiedere all'industria, è un problema politico e sociale.
Allora, un capitolo del libro è dedicato alla carne sintetica, quella carne che non proviene da animali vivi ma da cellule staminali, appunto, di animali, e che impatta meno, è più sostenibile. Quali sono i limiti, secondo te, della carne sintetica, che sembra essere molto promettente?
Ma allora, secondo me la carne coltivata è una tecnologia che può essere estremamente interessante, estremamente promettente, è ancora però molto nel mondo delle ipotesi, cioè effettivamente se un giorno si sarà in grado di creare a livello magari di quartiere le proprie carne senza la necessità di ammazzare l'animale, cioè basterà veramente avere qualche gallina da cui si fa una biopsia, qualche maiale eccetera, senza la morte. Questo sarà estremamente interessante, perché comunque cambia completamente il paradigma, anche a livello filosofico, cioè perché è proprio una carne senza morte, quindi completamente diversa, che risponde, se vuoi, a una necessità del fatto che abbiamo veramente poco tempo. Nel senso, noi non abbiamo veramente necessità di cambiare il nostro stile di vita, i nostri consumi, però è difficile pensare che a livello almeno di nord globale ci sia una completo cambio di paradigma verso una maggior dieta vegetariana o vegana. Questa potrebbe rispondere a questa necessità di chi ha piacere, chi vuole continuare a mangiare carne, ma non vuole ad esempio avere l'impatto ambientale, non vuole avere l'aspetto di benessere animale, eccetera. Dall'altro ci sono dei caveat, ossia, prima di tutto, come dicevo, ancora questa tecnologia ha bisogno di svilupparsi per essere eventualmente accessibile, perché c'è comunque una dinamica di prezzo importante. Dipende anche da chi deterrà questa tecnologia, cioè lo stiamo vedendo ad esempio con Facebook, con i nuovi, cioè questo enorme cambiamento che c'è nel sistema delle informazioni, cioè che sembrava ad esempio che i social potessero creare una maggiore democrazia, no, in tutto ciò. Abbiamo visto da purtroppo dalla tragedia dei Rohingya in poi, questo è molto più complesso di come sembra. Quindi io penso che possa essere una delle possibili risposte a un problema che però richiede veramente una rimessa in discussione del tipo di società in cui stiamo vivendo oggi.
L'intervista di Marianna Usuelli a Francesca Grazioli, autrice appunto di Capitalismo carnivoro, allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo, uscito da Il Saggiatore. E andiamo avanti, andiamo a parlare appunto, come dicevamo in apertura, di come reinventare in qualche modo l'inverno. Andiamo a dare il benvenuto alla nostra ospite Elisa Bessega di The Outdoor Manifesto. Buonasera, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, vuoi cominciare a dirci, Elisa, che cos'è appunto The Outdoor Manifesto?
The Outdoor Manifesto è un collettivo di sportivi. Noi siamo arrampicatori, runner, sciatori o snowboarder, che ha deciso di mettere nero su bianco la sua idea di pratiche outdoor rispettose nell'ambiente, scrivendo appunto un manifesto. Noi ci prendiamo a diffondere un'idea di natura che non sia solo una palestra dove superare i propri limiti o un territorio da sfruttare economicamente, ma che sia in primo luogo una casa dove convivere in modo rispettoso e armonioso con anche gli altri abitanti di questo ambiente.
Ecco, io sono d'accordo con le cose che dite, ma non potrò mai essere un atleta come voi, quindi vi ammiro molto. Domenica avete con altre realtà promosso appunto questo Reimagine Winter, no? Reimmaginare l'inverno. Cosa avete fatto? Com'è andata?
Noi abbiamo chiamato all'azione diverse realtà che fossero collettivi oppure comitati già esistenti e nati per tutelare un ambiente minacciato da
in particolare l'espansione della, dell'industria dell'uscita e discesa, perché alla fine di un'industria si tratta. E abbiamo fatto in modo di coordinare tutte queste realtà per poterci far sentire come un'unica voce e quindi per poter chiedere, per far sentire che esistiamo, che esiste un mondo che chiede un modo diverso di vivere l'inverno, e per far vedere che questo mondo ha creato una rete e che è pronto anche ad attivarsi per immaginare un altro inverno possibile.
Ecco, ma cosa vuol dire reimmaginare l'inverno, no? Perché appunto spesso quello che passa, diciamo così, sui mezzi di informazione tradizionali è la richiesta dei comprensori sciistici di avere fondi per fare nuovi impianti, soprattutto o di accumulo dell'acqua, con cui poi avere a disposizione la possibilità di creare neve artificiale. Insomma, questa è un po' la narrazione tradizionale, no?
Sì, la qual è invece la tradizionale vostra... è quella che l'impianto, il comprensorio, è quella realtà che comunque salva le terre, esatto, alte, perché porta lavoro, porta turismo, e la realtà è che oltre a una certa soglia il beneficio che, economico che porta per le valli in realtà è molto diciamo inferiore al danno causato in termini di disgregazione delle comunità, danno ambientale, consumo del suolo, e adesso in un momento di crisi climatica ci sono tutta una serie di altri problemi che si vanno ad aggiungere, quindi noi vogliamo semplicemente far riflettere sul fatto che non deve essere necessariamente così, ci sono altre attività più rispettose che possono comunque portare un beneficio alle comunità montane e non devono passare per forza attraverso l'unico modello che fino adesso è stato finanziato anche. Quei finanziamenti possono andare sempre nella direzione dello sviluppo delle terre alte, ma attraverso mezzi più sostenibili.
Quindi anche il turismo, anche il godimento delle montagne, ma in una maniera che possa avere un futuro. Domenica avete fatto 12 eventi, tra l'altro in tante regioni, anche non solo sulle Alpi, ma anche sugli Appennini.
Esatto.
Tu dove eri?
Io ero a Serodoli, in Trentino Alto Adige.
Com'è andata?
È andata bene, cioè oltre ogni aspettativa, non solo su Serodoli ma sul resto d'Italia. Sono rimasta veramente stupita, quasi commossa dal livello di entusiasmo che abbiamo percepito dalle persone con cui siamo entrati in contatto, dalla voglia di farsi sentire. Era come se non aspettassero altro che l'occasione per esporsi, per chiedere un...
È quello che emergeva dalle foto. Senti, a questo punto come pensate di proseguire la campagna? E magari lo sapete già, no? Tra poco ci saranno anche le Olimpiadi invernali in Italia.
Certo.
Che tipo di relazione volete intraprendere, diciamo, con questo grande evento?
Ma io non lo so, non abbiamo la pretesa di cambiare le cose dall'oggi al domani. Il cambiamento si fa attraverso tanti piccoli passi. Questo è uno dei tanti piccoli passi. Credo che la cosa più importante che abbiamo raggiunto con questo evento sia la creazione di una rete. Delle persone si sono parlate concretamente, abbiamo visto che non siamo da soli e il cambiamento culturale inizia da questo.
Certo.
Sicuramente saremo allerta su Cortina, uno degli eventi era proprio legato a un ampliamento, un nuovo collegamento che vogliono fare, comunque il collegamento con le Olimpiadi su quella zona, e ci faremo sentire sempre in modo propositivo, comunque nell'ottica di non essere solo l'ambientalismo del no, ma del mostrare che ci sono altre possibilità.
Guarda, mi hai fatto venire in mente una famosa citazione di Margaret Mead che dice che non bisogna mai dubitare che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo, ed è l'unica cosa che è sempre successo, no? È sempre stato così, è dai piccoli numeri che poi si cambiano le cose. Grazie Elisa, sì. Bessega,
grazie
di Outdoor Manifesto e di Reimagine Winter, buon lavoro, in bocca al lupo a te e a tutta la rete, grazie.
Grazie a voi, ciao.
E siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata del Giusto Clima, abbiamo ancora qualche evento da segnalare.
Ne abbiamo parecchi, perché la prossima settimana ci saranno prima, da mercoledì 22 a venerdì 24, a Rimini ci sarà Key Energy, che è un po' la fiera, alla fiera di Rimini, è un po' la fiera di riferimento per il mondo dell'energia in Italia, e ovviamente nostra sarà presente anche con un evento. E poi da venerdì 24 a domenica 26, l'abbiamo già citato, fa la cosa giusta. Abbiamo già citato due eventi sulle comunità energetiche, ma poi ci sarà anche sabato 25 marzo alle 14 un evento Bike to 1.5, una bici in Artico, trasporto e scienza, dove saranno tre amici. Ci sarà, oltre alla nostra Sara Milanese, ci sarà Maria Rosa Iannelli e Omar Di Felice, che sono stati ospiti della trasmissione in passato. Si parlerà appunto delle imprese di Omar Di Felice in bicicletta. E poi dalle 17 alle 18 si parlerà di ecologia digitale, il libro pubblicato da Altra Economia qualche tempo fa. L'evento si chiama Insostenibile leggerezza di un click sul pianeta. Ci saranno Giuseppe Palazzo, ci sarà Matteo Spini e ci sarà la nostra Marianna Usuelli. Ma gli eventi non finiscono qui, perché oggi, tra l'altro, il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, il mitico Gilberto Pichetto Fratin, ha ribadito l'impegno a presentare la revisione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima entro il 30 giugno, un piano che esiste ma che va rinnovato, perché con i nuovi obiettivi europei il piano esistente non basta più. E allora EcoClimate, gli amici di EcoClimate, hanno organizzato la presentazione delle proposte di EcoClimate per questo nuovo Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. È un evento che sarà martedì a Roma, alla Camera dei Deputati, dalle 9.30 alle 12.30, ma si può seguire anche in streaming se siete interessati a seguirlo. Trovate le modalità per seguire questo evento sul sito di EcoClimate, e quindi cercate il sito, appena aprite la pagina in italiano vi compare proprio come seguire il sito. Infine, il 22 marzo, che sarà mercoledì prossimo, è il World Water Day, e per il giorno prima, quindi di nuovo il 21 di marzo, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano ha organizzato un convegno dedicato all'acqua, si chiama Abbiamo l'acqua alla gola. Per sapere come partecipare potete mandare una mail a questo indirizzo info.disaa, quindi info.disaa con due A, @unimi.it. È una giornata intera dedicata all'acqua, che sarà uno dei temi che purtroppo credo che ci porteremo dietro per il resto dell'anno, perché la situazione, come sappiamo, sulle nostre montagne, lo abbiamo già ricordato, non è particolarmente favorevole non solo per chi vorrebbe andare a sciare, ma perché senza un accumulo di neve in questa stagione poi manca l'acqua in primavera, quando serve tanto anche all'agricoltura e agli altri usi. Per gli eventi di Enostra ovviamente fate sempre riferimento alla pagina che trovate sul sito di Enostra dedicata agli appuntamenti. Se andate sul sito di Enostra, sotto comunicazione c'è appunto la voce appuntamenti e vi si aprono tutti gli appuntamenti in programma.
La linea passa ai colleghi Roberto Centimeri e Riccardo Salvi per un'altra puntata di Gimme Shelter, i suoni dell'architettura. Noi torniamo la settimana prossima, mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Cominciate a pensare di prenotarvi per il prossimo appuntamento live del Giusto Clima, che sarà appunto il 5 di aprile. C'è tempo, ve ne parleremo ancora, però cominciate pure a pensarci. Grazie a Marianna Usuelli in redazione, grazie a Sara Milanese in redazione.
Grande lavoro questa settimana.
Un grande lavoro come sempre. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
A
ciao.
Presto, ciao.